Il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura è Per un risveglio dello spirito. E poi, dopo come esplicazione, la vita cristiana dei credenti dalla domenica pomeriggio al sabato successivo. Questo titolo è così provocatorio, in parte provocatorio, provocatorio proprio per me, perché ho dovuto affrontare il problema dei miei alti e bassi. Grande gioia durante i culti, la proclamazione della parola, quando si è insieme agli altri fratelli, questa gioia in Cristo. Poi, invece, la vita settimanale, i problemi familiari, i problemi di lavoro, i problemi delle persone che conosciamo, dei parenti inconvertiti, eccetera, ci fanno andare in modo un po' altilenante, cioè noi abbiamo degli alti e dei bassi, dei momenti di grande gioia, e poi però scadiamo, perlomeno questo è quello che è successo una volta, parecchi ormai 5 o 6 anni fa, perché ci trovammo io, Costanzo, Anna Maria e mia moglie a trovarci a casa loro proprio per parlare di una vita cristiana felice, cioè stabile, cioè una gioia nel Signore che non fosse così fatta di alti e bassi. E allora cominciammo, ognuno poi per nostro conto, dopo 2 o 3 incontri, ognuno continuò per la sua strada, perché io avevo trovato un librone alto così, sulla vita cristiana felice, e dopo un po' mi sono accorto che per studiare questi pensieri meravigliosi di una sorella, eccetera, avrei dovuto smettere di leggere la Bibbia. E allora, chiaramente, questo libro è finito nella vasta biblioteca dei miei libri, che io avevo accaparato nella mia ignoranza, nella mia inesperienza, che avevo accaparrato per la mia, quando avrei avuto tempo di studiarli, ma che capisco che moriranno fra le tarme, perché la scrittura, man mano che vado avanti, la scrittura è l'unico libro che ci dà i fondamenti e ci sostiene nel nostro cammino. Siccome è stato letto dal fratello Pietro il bellissimo passo di Prima Corinzi 1:30, dove c'è scritto «E a lui, al Padre, voi dovete di essere in Cristo», allora adesso leggiamo in Romani 7, neanche un versetto, leggiamo alcune parole, perché se vogliamo capire troppo nella scrittura, come ho cercato di fare io per molto tempo, si finisce per capire meno o poco. Ecco, il versetto 5 del capitolo 7 dice: poiché mentre eravate nella carne, dice, non dice, io mi fermo qua, poiché mentre eravate nella carne, l'apostolo Paolo si rivolge a dei fratelli in fede, come siamo noi, molti di noi, e dice che eravamo nella carne, adesso non lo siamo più, siamo in Cristo, cioè Dio ci vede in Cristo. Poi al capitolo 8, al versetto 9, or voi non siete nella carne, ma nello spirito, cioè la realtà della nostra fede, per debole che sia, è questa, che noi siamo in Cristo e non siamo più nella carne. Cioè, noi continuiamo a vivere nel nostro uomo vecchio, che non conosceva Cristo, che si beffava di Cristo, che bestemmiava Cristo, ci sono tante testimonianze proprio su questo. Poi è avvenuto un capovolgimento totale quando abbiamo visto che Gesù era stato mandato dal Padre in una carne di peccato, una carne di peccato, per raccogliere in sé tutti i nostri peccati ed espiarli. Noi, la nostra vita è cambiata di 180 gradi, cioè ci siamo convertiti, su questo siamo tutti d'accordo. Ma se questa salvezza non diventa un respiro di tutti i giorni della settimana, se non miriamo bene allo scopo della nostra santificazione, noi perdiamo del tempo, molti anni, in questi alti e bassi, in questi momenti di esaltazione che poi si perdono durante la settimana, perché la battaglia giornaliera è dura. Dei fratelli ci hanno portato degli studi sulle prove o le tentazioni che quotidianamente ci assalgono, e la più forte tentazione di Satana è quella di farci agire con la nostra carne, non in Cristo, come invece potremmo fare. In Efesini, al capitolo 4, al versetto 20 e seguenti, è scritto: leggiamo il 17, poi riprendiamo dal 20. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri. Allora, questo versetto dice che un credente, se non sta attento, si conduce come i pagani, nella vanità dei pensieri della sua carnaccia, della sua carne, del suo io. E da qui l'esortazione invece ad applicare a vivere di fede. E qual è la vita di fede? Ma quante a voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppur l'avete udito e in lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù? Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ed essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo creato all'immagine di Dio nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Allora, tutte le nostre attenzione deve essere puntata su queste cose qua, che la scrittura attesta, che l'apostolo Paolo attesta dall'inizio alla fine. In ogni libro cristiano che voi leggete, tanti fratelli ci riportano le loro esperienze e i loro metodi, come sono arrivati a raggiungere un certo tipo di vita spirituale più santa. Ma in realtà il metodo unico è questo, è quello biblico, cioè di quello che è scritto dalla santa e inerrante parola di Dio. L'apostolo Paolo mette ben in chiaro che noi non siamo già più nella carne, ma però per disattenzione, orgoglio, mancanza di preghiera costante, eccetera, noi scadiamo da questa posizione meravigliosa, e come Israele siamo rattristati, perché appena lo Spirito Santo, che dimora nei nostri cuori, che dimora nello Spirito, vede che noi operiamo per la carne, cosa fa? Ci fa accusare dalla legge di Dio. La nostra coscienza ci rimprovera, ecco perché diventiamo tristi. Ecco perché noi vorremmo sempre essere gioiosi, ma non è così, non è così. Quindi, perciò, lo Spirito Santo, attraverso la scrittura del Nuovo Testamento, vuole che noi impariamo a conoscere come ci ha fatti la nuova nascita, cos'è successo. Noi dobbiamo avere davanti agli occhi, chiaramente, che è avvenuto un cambiamento enorme in noi, a livello spirituale. E quindi noi dobbiamo valorizzare quello che Dio ha fatto per noi, e mettere da parte la vita carnale, il vecchio uomo di prima, per imparare a discernere come si fa a vivere cristianamente. Allora, se un bambino all'inizio comincia a camminare da piccolo a quattro gambe, con le manine e le ginocchia, poi però i genitori lo devono a un certo punto mettere in piedi e cercare di fargli capire che deve camminare con due gambe se è un uomo. Quindi, allo stesso modo, questo dominio della carne, questo tentativo continuo della carne di tornare a farci camminare non in Cristo, deve essere lo scopo della nostra pietà, del nostro rapporto con Dio, tutti i giorni della nostra vita, non solo alla domenica. Cioè, se anche alla domenica pomeriggio siamo distratti dalla famiglia, però alla sera prima di andare a letto bisogna riprendere il discorso col nostro Spirito Santo, perché se no lo Spirito Santo si rattrista. E allora, se si rattrista lui, zobò, perché lo Spirito Santo è geloso. È geloso di noi, lo dice Giacomo. Allora, se è geloso, cosa ci fa? Ci fa, mette davanti la coscienza, la legge di Dio che è scritta nella nostra coscienza, e noi siamo rattristati perché vediamo come abbiamo camminato in modo orgoglioso, ribelle, come Adamo, l'uomo vecchio. Quindi, il cammino, per camminare, noi dobbiamo cercare e avere come obiettivo di camminare per lo Spirito, e non adempiremo così le concupiscenze della carne. Giorgio ci ha accompagnato più volte in un cammino per lo Spirito, e guardando gli esempi dell'Antico Testamento, Davide, cioè dei personaggi che il Signore ha messo davanti a noi, perfetti, datici come esempi di fede e di vita spirituale, come Abramo, come Giuseppe, come Davide, noi vediamo che tutti questi personaggi, tuttavia, avevano dei peccati, continuavano a peccare pur essendo già convertiti e giustificati davanti a Dio. Però se il loro cammino era secondo Dio, secondo la volontà di Dio e non secondo l'egoismo della loro carne, il Signore non guardava i loro peccati. Se guardate la vita di Davide, quando cadde in quel doppio peccato tremendo, che poi ebbe delle conseguenze per tutta la vita, il Signore alla fine, come ci è stato detto, alla fine lo considera un modello di vita, di fede nell'Antico Testamento, un esempio per tutti i re che verranno in seguito. Perché? Perché i suoi peccati sono stati annullati, come dice nel capitolo 4 dei Romani, che adesso andremo a vedere, Dio non li ha visti. Perché? Perché la vita spirituale di fondo di questi uomini, che pure avevano la carne, ma che con tutto il loro cuore volevano vivere per lo Spirito, faceva sì che il Signore li gradiva, e li gradiva, e non guardava le loro cadute, come dei genitori che quando un bambino dice una bugia o ruba una caramella, se però questo bambino è umile e va a fare i conti, si pente delle sue marachelle, va dai genitori, l'amore dei genitori è immutato. Quindi cioè, è una cosa meravigliosa leggere in Romani al capitolo 4, qual era già la fede al tempo di Abramo, che è il padre di tutti noi. Sì. Padre di tutti noi. Capitolo 4, versetto 1. Che diremo dunque che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Cioè, qui dice, neanche quando cercava con digiuni e con preghiere, con sacrifici di piacere a Dio, neanche quando era gradito è stato giustificato per i suoi meriti. Qui sta dicendo, le opere che Abramo faceva prima di conoscere, di accettare la rivelazione di Dio, dell'Onnipotente, non servivano a pareggiare il conto della sua iniquità. Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi. Ma dinanzi a Dio, egli non ha di che gloriarsi. Perché? Perché la scrittura dice, ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Cioè non furono le opere, ma fu la fede in quello che Dio era e stava facendo per lui. Quindi, ecco che c'è un rovesciamento nel nostro modo di... ci deve essere un modo di entrare in questa rivelazione della fede che ci accompagni per tutti i giorni della nostra settimana. E qual è la rivelazione? È al versetto 5, secondo me, dove dice, mentre a chi opera, a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi, che diciamo di noi stessi di essere credenti, agiamo per la nostra carne distinto in tutte le cose, noi non siamo giustificati. Ma siamo giustificati quando ci fermiamo, quando dopo esserci messi davanti al Signore tutte le sere, tutte le mattine, diciamo, Signore, guarda bene che io oggi non voglio camminare per la mia carne, perché è una disgrazia tremenda, non posso far altro che peccare. Allora, io non voglio operare io, guida tu i miei pensieri, guida le mie azioni, perché io voglio obbedire i tuoi comandamenti, io voglio amare il prossimo, voglio amare anche i miei nemici. Allora, mentre a chi non opera, quindi si astiene, dice io non voglio operare, ma crede che sopra di lui e in lui c'è uno spirito, c'è un Dio che giustifica l'empio, che giustifica, che comunque anche se sbaglia lo perdonerà, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Ma quale fede? La sua. Non quella di Dio. Voi sapete che la fede è un dono di Dio, ma questa è la sua fede. Cioè, io mi fiderei in me stesso. A fare questa cosa sarei sicuro, a guidare per andare a casa. Lo faccio già tante volte che sono tranquillo. È sbagliato, è sbagliato. Signore, io non so, non sono padrone degli eventi. Anche oggi, se devo fare la stessa cosa che faccio tutti i giorni, devi essere tu a proteggermi, andare davanti a me, a stare con me e a guidarmi, non abbandonarmi mai perché io sono una disgrazia per me stesso. Questo vuol dire che la sua fede a chi non opera, è chiaro che dobbiamo poi operare, però lo Spirito ci viene incontro e ci dice che dobbiamo fare come Abramo. La mia fede, lo Spirito Santo è venuto in me, mi è stata data la fede in tutti i fatti della Scrittura, nell'opera della redenzione, tutto. E quella è la fede granitica, la fede fondamentale, la fede che salva. Però io posso non usarla, posso vivere come se non avessi ricevuto quelle cose, come se la Scrittura non fosse il mio compagno di viaggio, non fosse il mio viatico, la mia vita, il mio respiro. E allora, se noi dalla domenica pomeriggio al sabato sera ci dimentichiamo di compiere questa opera che il Signore ci chiama a fare, noi soffriremo e avremo degli alti e bassi e non godremo non godremo della grazia. Cioè, nella lettera ai Galati dice: se voi operate, che siete tornati a vivere secondo la legge, dice, voi avete annullato la grazia. Cioè non, il suo amore non vi giunge più, voi siete soddisfatti per voi stessi, ah, come sono stato bravo, ma il Signore non ti gradisce, quindi siamo fuori dalla salvezza in Cristo. La Scrittura affronta ripetutamente l'esperienza triste che molti cristiani fanno dopo essere arrivati a gioire per la salvezza. Cioè si torna a vivere tutta la settimana nella carne dopo l'entusiasmo e la gioia delle preghiere domenicali. Questa mia esperienza e l'esperienza di questi ipotetici fratelli talora ci spinge a leggere dei libri, a cercare delle vie, ma l'unico metodo che c'è, ripeto, è quello della Scrittura, che è scritto qua, dell'Apostolo Paolo, che ci è dato come esempio. Il punto focale, un altro punto focale di questa operazione spirituale è proprio quella di prendere di mira lo scopo per cui il Signore ci ha salvati. Se prendiamo nel Salmo 37 il versetto 4-5, questo versetto per tanto tempo io vedevo che era bello, pieno di tanti significati, ma devo dire che ci è voluto del tempo. Dice il versetto 5, 4, prendi il tuo diletto nell'Eterno, che ti ha salvato a prezzo del suo figliuolo, ed egli ti darà quel che il tuo cuore domanda. Allora, se abbiamo chiaro, confidandoci in Dio, che Lui ha fatto tutto quello che ha fatto, mandando il suo figliuolo per noi e lasciandoci un testamento firmato col suo sangue, se è vero che ci ha dato lo Spirito Santo, noi, per la fiducia che diciamo di avere, non solo alla domenica, ma anche al lunedì, al martedì, allora dobbiamo... ed egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Ma se noi non chiediamo quello per il quale lui ci ha salvato e andiamo per viole a chiedere delle cose per la nostra vita materiale prima di quelle fondamentali della nostra vita spirituale, noi siamo dei figli disattenti, siamo bambini in Cristo, siamo come io sono stato e sono tuttora, perché ho solo cominciato questo cammino. Quindi questa cosa, questo modo di presentarsi più volte al giorno, chiedere questa cosa fondamentale soprattutto a Dio, è quello che nell'Antico Testamento veniva chiamata consacrazione. Cioè un animale, e allora c'erano i sacrifici di animali, un animale consacrato da Dio, cioè tutti i primogeniti degli animali erano consacrati a Dio. E il Signore aveva decretato che tutti coloro, tutti gli animali, che anche le persone si potevano essere consacrate, i sacerdoti per esempio, perché furono Nadab ed Abiu arsi? Perché essendo consacrati a Dio, da Dio stesso, attraverso Mosè e la parola lassù nel Sinai, quando peccarono per la carne, furono fulminati per essere un esempio chiaro a tutti. Allora, cioè noi, quando abbiamo detto di aver creduto in Cristo, siamo stati consacrati a Dio. Siamo suoi, non siamo nostri, non apparteniamo più a noi stessi. Allora, se è vero questo, siccome lui ci ha comprati a prezzo del suo sangue e la cena che abbiamo preso è una testimonianza anche contro noi stessi, allora ditemi se non è la cosa prioritaria quella che noi ci dobbiamo consacrare tutti i giorni della settimana, non solo cantare alla domenica, ma cantare tutti i giorni questa cosa meravigliosa che ci è avvenuta. Il Signore ci ha strappato dalle tenebre del mondo e della perdizione, dal dominio del peccato, e ci ha portati nel regno del suo amato figliuolo, dove siamo nati in cielo, perché l'Apostolo Paolo dice: io adesso sto per morire, ma vado a casa, non vado dove era nato. Lui era di una città della sua famiglia, Tarso. Ecco, ma lui non dice: mi faccio seppellire a Tarso. Lui dice: no, io vado in cielo, perché era nato là. La sua forza, il suo amore, da dove venivano? Dalle cose terrene, dalla sua natura carnale, di Saulo di Tarso, che era un terrore per tutti, un uomo violento e maledicente? No, veniva da Gesù, che aveva preso la dimora nel suo cuore. Quindi il metodo non è nei libri e nelle cose, ma è nella scrittura, in tutte queste precisazioni che ci sono. Cerchiamo noi ancora adesso, dopo tanti alti e bassi, una vita cristiana felice? La cerchiamo ancora dopo tanti entusiasmi e tante delusioni? Cerchiamo una vita di fede stabile e piena, che possa fruire dell'abbondanza della grazia? Tutto dipende dal fine per cui la cerchiamo. Leggiamo un versetto in Giovanni, al capitolo 5, il versetto 5. Si torna sempre alla fede. Giovanni 5, 39. Ai farisei, che ritenevano di avere lo stesso Dio di cui parlava Gesù, ai farisei lui dice: voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo d'esse la vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Allora, loro leggevano la Bibbia come noi leggiamo la Bibbia, ma non capivano il senso della Bibbia, perché il senso della Bibbia porta all'opera che Dio avrebbe fatto in Cristo per tirarci fuori dal peccato e dal mondo che va in perdizione. Allora dice: voi investigate le scritture per cercare di adempiere i comandamenti, e avete sempre gli occhi lì sui comandamenti, e voi dite: oggi non ho rubato, sono a posto, non ho commesso queste cose, sono a posto. No, non è vero, avete sbagliato, non avete capito niente. Perché esse rendono testimonianza di me, perché io sono la vera vita, vite e la vera vita. E poi dice al 40: eppure non volete venire a me per avere la vita. Vedete dov'è la vita? Nostra è in Gesù. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. E poi saltiamo al 44, dice: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri, ma non cercate la gloria che viene da Dio solo? Ci ho messo molto tempo a capire cosa voleva dire, ma è una cosa fondamentale. Cioè, che noi non dobbiamo chiedere al Signore di essere esentati dalla vita per la carne, per essere bravi o per far bella figura o per compiacerci, ma dobbiamo farlo alla sua gloria, perché siamo consacrati a lui e siamo suoi, e la gloria di tutto quello che tutto il bene che lui ci vuol dare deve andare a lui, non deve essere nostra. È lo stesso principio della fede di Abramo, cioè la sua fede gli è messa in conto di giustizia, perché la sua fede non è più in se stesso, ma è in Dio. Allora noi dobbiamo, nella preghiera, perché la nostra preghiera sia ascoltata, deve essere fervente e continua, su questo punto fondamentale. E deve essere: Signore, io ti chiedo di cambiarmi perché voglio onorarti davanti agli uomini, essere tuo testimone del cambiamento che tu hai fatto, poter parlare di te, gloriarmi in te, non di me stesso. Perché sennò è un disastro, cioè noi falliamo completamente. Tutto dipende dal fine per cui cerchiamo questa vita nello spirito. Se abbiamo cercato, dipende tutto dal fine per cui la cerchiamo. Abbiamo cercato invano, Gesù è rimasto fuori della nostra vita, perché non abbiamo anteposto la sua gloria alla nostra. Ecco quindi che il messaggio che oggi sono stato portato dallo Spirito, ritengo dallo Spirito, a portarvi è questo: che per avere un risveglio e per una vita cristiana felice, ogni giorno di nuovo dobbiamo riconsacrarci a Lui, perché Lui ci ha già presi per sé, e perché ci ha comprati col suo sangue. E dalla domenica pomeriggio al sabato successivo, fino al sabato, che la nostra vita di fede deve cambiare, deve portarci morte alla carne, che fa di me un credente della domenica e del giovedì soltanto. Amen.